Ad alta voce, Marco Cavalcoli legge Fontamara di Ignazio Silone.
Quarta puntata.
I commensali, in compagnia, cominciarono a scendere nel giardino, secondo l'uso, per urinare. Davanti a tutti scese il canonico Don Abbacchio, grasso e sbuffante, col collo gonfio di vene, il viso paonazzo, gli occhi socchiusi in un'espressione beata. Il canonico si reggeva appena in piedi per l'ubriachezza e si mise a far acqua contro un albero del giardino, tenendo la testa appoggiata contro l'albero per non cadere. Dopo scesero un avvocato, il farmacista, il collettore delle imposte, l'ufficiale postale, il notaio e altri che noi non conoscevamo, e andarono a far acqua dietro un mucchio di mattoni. Dopo scese l'avvocato Don Ciccone, con un giovanotto che reggeva per un braccio. Egli era ubriaco fradicio, e dietro il mucchio di mattoni lo vedemmo cadere ginocchioni sulla propria umidità. In quel mentre la serva, che era rimasta accanto a noi, in vedetta, segnalò la venuta dell'impresario. Io mi feci in fretta il segno della croce e strinsi forte la corona del rosario che tenevo sotto il grembiale. Egli intanto si avvicinava discutendo animatamente con alcuni operai. Era in abito da lavoro, con la giacca piegata sul braccio, un livello idrico in una mano, un doppio metro sporgente dalla tasca dei pantaloni, le scarpe bianche di calce, i pantaloni e le spalle anch'esse sporche di gesso e di calce. Nessuno che non lo conoscesse avrebbe supposto che egli fosse ormai l'uomo più ricco della contrada e il nuovo capo del comune. Benché si fosse accorto della nostra presenza, l'impresario continuava a discutere e gridare con gli operai che l'accompagnavano. Egli rispose al nostro saluto in modo affrettato, toccandosi con due dita la tesa del cappello. «Non ho tempo da perdere», ci avvertì subito. «Neppure noi», gli rispondemmo. «Cerchiamo giustizia e nient'altro». «Di queste cose dovete parlarmi al comune, non a casa», replicò. «Al comune non c'eravate», dissi io, ma la voce mi tremava. «Non c'ero perché non ho tempo da perdere», egli rispose adirato. «A me piace lavorare, non mi piace vagabondare». «Ah, tu hai trovato l'America dalle nostre parti», gli dissi io tenendo il rosario in una mano. «Ma non devi credere che prima di te qui nessuno abbia mai lavorato». Marietta si fece avanti per spiegare la nostra richiesta. Ma l'impresario non le prestò attenzione e riprese a inveire con gli operai che l'accompagnavano. «Se il carrettiere non sta attento e continua a rompere le tegole», diceva, «in pagamento gli regalerò i cocci». «Come? Vuole la paga del mese passato? Che svergognato! Ha paura che io scappi? Invece di ringraziarmi che gli do da lavorare in tempo di crisi. I cementisti non vogliono lavorare 10 ore al giorno? 10 ore al giorno sono troppe, ma io lavoro 12 ore al giorno. Sono il proprietario eppure lavoro 12 ore al giorno». «Ah, tu hai scoperto l'America da queste parti», io gli gridai. «Ma non devi abusarne. Non devi credere che siamo poveri perché siamo sfaticati». «Rosalia!» si mise poi a chiamare verso la villa, al cui balcone apparve immediatamente la moglie. «Rosalia, l'architetto ha portato il progetto? Ma cosa crede quell'uomo, che lo pago per mangiare? Il capostazione ha portato il foglio dello svincolo? Non l'ha portato? Lo farò trasferire in Calabria, quel mascalzone. È venuto il capoguardia? L'hai mandato via. Perché l'hai mandato via? Il banchetto? Quale banchetto? Ah, parli del banchetto per la mia nomina? Mi dispiace, ma non ho tempo. Non posso venire, devo assolutamente ritrovare il capoguardia. Gli invitati si offenderanno? Ma no, sta sicura che non si offenderanno. Li conosco bene, servi da bere, servi molto da bere e non si offenderanno. Va là, che li conosco». Il suo modo di fare e di parlare metteva in soggezione. Noi l'ascoltavamo a bocca aperta. «Veramente», dissi tra me, «se questo brigante resta qui ancora 2 anni, si impadronisce di tutto». La zappa gli corse dietro e ci disse: «Aspettate qui, voi donne». Li vedemmo sparire dietro una casa in costruzione e aspettammo che tornassero. Eravamo stordite, impaurite e anche un po' suggestionate. Intanto i commensali ubriachi si erano raccolti sul balcone della villa. Tra essi adesso spiccava l'avvocato Don Circostanza, col cappello a melone, il naso poroso a spugna, le orecchie a ventola, la pancia al terzo stadio. È risaputo che gli avvocati dalle nostre parti possiedono per i banchetti un tipo speciale di pantaloni, detto pantaloni ad armonica, e anche pantaloni da galantuomini, perché invece di una hanno tre file di bottoni, in modo da poterli gradualmente allargare a mano che la pancia ne sente l'urgenza. Quel giorno i pantaloni di lor signori erano tutti al terzo stadio, e si capisce. Appena Don Circostanza ci riconobbe, con ambo le braccia ci fece un larghissimo festoso saluto. «Viva, viva le mie fontamaresi!» gridò. «Che c'è? Che mormorio è questo?» ci chiese. «La morte dell'asino se la piange il padrone», gli risposi io. «Ma se non vi disturba la digestione, vorremmo consegnarvi una supplica». Don Circostanza, detto anche l'amico del popolo, aveva sempre avuto una speciale benevolenza per la gente di Fontamara. Egli era il nostro protettore e il parlare di lui richiederebbe ora una lunga litania. Egli era sempre stato la nostra difesa, ma anche la nostra rovina. Tutte le liti dei fontamaresi passavano per il suo studio e la maggior parte delle galline e delle uova di Fontamara da una quarantina d'anni finivano nella cucina di Don Circostanza. Una volta, quando avevano diritto di voto solo quelli che sapevano leggere e scrivere, egli mandò a Fontamara un maestro che insegnò a tutti i cafoni a scrivere il nome e cognome di Don Circostanza. I fontamaresi votavano dunque sempre unanimi per lui. D'altra parte, anche volendo, essi non avrebbero potuto votare per altri, perché sapevano scrivere solo quel nome. Poi cominciò un'epoca in cui la morte degli uomini di Fontamara in età di votare non venne più notificata al comune, ma a Don Circostanza, il quale, grazie alla sua arte, li faceva rimanere vivi sulla carta e ad ogni elezione li lasciava votare a modo suo. La famiglia del morto vivo riceveva ogni volta in compenso 5 lire di consolazione. Così c'era la famiglia Lo Surdo, che di morti vivi ne aveva 7 e riceveva ogni volta 35 lire di consolazione. Le famiglie Zompa, Papa Sisto, Viola e altre, che ne avevano 5, ricevevano 25 lire e noi, per farla breve, ne avevamo 2 che in realtà erano al Camposanto ma ancora vivi sulla carta. Il nostro figlio Buonanima morto a Tripoli e l'altro alla Cava delle Pietre. E ad ogni votazione anch'essi erano 2 fedeli elettori di Don Circostanza e per questo ci venivano pagate ogni volta 10 lire. Con l'andare degli anni, si capisce, il numero dei morti vivi era diventato ragguardevole ed era una discreta rendita per i poveri fontamaresi, era una fonte di guadagno che non ci costava grande fatica ed era anche l'unica occasione in cui, invece di pagare, eravamo pagati. Quel vantaggioso sistema si chiamava, come l'amico del popolo ci ripeteva, la democrazia. E grazie all'appoggio sicuro e fedele dei nostri morti, la democrazia di Don Circostanza riusciva in ogni elezione vittoriosa. Benché noi avessimo avuto alcune gravi disillusioni da Don Circostanza, che sotto sotto ci ingannava spesso con Don Carlo Magna, non avevamo mai avuto il coraggio di separarci da lui e di cercarci un altro protettore. Principalmente perché lui ci teneva legati coi nostri morti, i quali soltanto col suo potere non erano ancora interamente morti e ci fruttavano ogni tanto quella piccola rendita di 5 lire a testa che non era una ricchezza ma era meglio di niente. Grazie a quel sistema successe tra l'altro che, come conseguenza, a Fontamara figurassero viventi un bel gruppo di uomini sui 100 anni, sproporzionatissimo alla piccolezza dell'abitato, e quella costituì anzi per un po' di tempo la nostra celebrità in tutta la contrada. Chi l'attribuiva all'acqua dalle nostre parti, chi all'aria, chi alla semplicità del nostro nutrimento, per non dire alla nostra miseria. E a sentire Don Circostanza, molti ricconi dei paesi vicini, sofferenti di fegato, di stomaco, di gotta, per quella buona salute e longevità apertamente ci invidiavano. Il numero dei morti vivi assoldati da Don Circostanza crebbe a tal punto che quando, per risentimento contro l'appoggio che lui dava sfacciatamente al nostro peggiore sfruttatore, Don Carlo Magna, molti cafoni principiarono a votare contro di lui, la maggioranza gli era pur sempre assicurata. «I vivi mi tradiscono», ci rinfacciava amaramente Don Circostanza, ma le anime sante dei morti mi restano fedeli. Successe poi, quando nessuno se lo aspettava, che lui non volle più pagarci l'abituale consolazione per quel servizio che i nostri morti gli rendevano, col pretesto poco credibile che le votazioni erano state abolite. E noi non sapevamo che pensare. Ne discutemmo per mesi e mesi e non riuscivamo a rassegnarci. Come ammettere che tutti questi nostri cari improvvisamente non servissero più a nulla e dovessero interamente e per sempre morire? Ogni tanto c'era ancora qualche fontamarese, qualche vedova, qualche povera madre di famiglia che andava da Don Circostanza a reclamare le 5 lire della consolazione per il congiunto morto vivo. Ma lui neppure più li riceveva e appena sentiva parlare dei nostri morti vivi andava sulle furie e sbatteva la porta in faccia. Erano perciò sempre più rari i fontamaresi che ancora osavano insistere per quell'antico diritto. «Non serve avere ragione», diceva il generale Baldissera, «se manca l'istruzione per farla valere». E un giorno lo stesso Baldissera era tornato a Fontamara tutto eccitato, pretendendo che l'epoca dei morti vivi fosse tornata, almeno così gli si era rivelato, poiché nel capoluogo aveva assistito ad una sfilata di uomini in camicia nera, allineati dietro bandierine anch'esse nere, con teschi e ossa di morti come ornamento, tanto sul petto di quegli uomini quanto sulle loro bandiere. «Che siano i nostri morti!» aveva chiesto Marietta, che pensava ai suoi trapassati e alle 5 lire della consolazione. Ma il generale non aveva riconosciuto con sicurezza alcun fontamarese. «Viva, viva le mie fontamaresi!» gridò Don Circostanza verso di noi dal balcone della villa dell'impresario. Quella voce ci rassicurò non poco. Non ci sentivamo più sole. Eravamo così stanche e avvilite da poter scambiare quel vecchio imbroglione per un angelo inviatoci da Dio. «La presenza di queste brave donne di Fontamara», propose Don Circostanza ai signori che erano con lui al balcone, «ci permette di completare il telegramma che abbiamo deciso di spedire al capo del governo». Cacciò di tasca un foglio di carta e, dopo aver aggiustato qualche parola, lesse ad alta voce: «Autorità e popolo, fraternamente concordi, plaudono alla nomina del nuovo podestà». Quando ci accorgemmo che gli invitati cominciavano a prendere congedo dalla signora Rosalia e stavano per andarsene senza che si occupassero di noi e senza che l'impresario fosse di ritorno, perdemmo però la pazienza. Ci mettemmo attraverso il cancello, decise a non lasciare passare nessuno prima che fosse risolto il nostro caso e ci fosse data assicurazione che il ruscello non sarebbe stato deviato. Al gesto aggiungemmo le grida: «Vergognatevi di trattare così la povera gente! Ladri! Ladri! Anche noi siamo cristiani! Da stamattina siamo in giro senza che nessuno ci dia udienza! Iddio vi castigherà! Iddio vi punirà!» 2 o 3 più corrive misero anche mano alle pietre e le tirarono contro una finestra del primo piano. I vetri volarono. Eccitate dal rumore dei vetri infranti, altre si gettarono su un mucchio di mattoni addossato al cancello. Gli ubriachi che erano nel giardino e si avviavano per uscire ebbero allora paura e si rifugiarono nell'interno della villa. La serva si affannava a chiudere in fretta le persiane delle altre finestre. Tra gli invitati vi fu un momento di panico. «È la rivoluzione!» si mise a gridare il segretario comunale. «Chiamate la forza pubblica!» Ma in quell'istante sentimmo la voce dell'impresario dietro di noi. La sua voce era stranamente calma. «Cosa volete fare con i miei mattoni?» ci domandò ridendo. «I mattoni sono miei e voi non potete prenderli neppure per lapidarmi. D'altronde non c'è bisogno di lapidarmi. Sono qui per darvi le spiegazioni che volete». Rimettemmo i mattoni al loro posto ed, invitate dall'impresario, entrammo nel giardino della villa. Da una parte ci disponemmo noi, dall'altra si pose l'impresario, attorniato dai suoi invitati ubriachi, ai quali non era ancora del tutto passata la paura. La calma dell'impresario ci stupiva. «Forse non è un uomo, ma un demonio», mi sussurrò Maria Grazia aggrappandosi ad un mio braccio.
Guardalo bene, non ti sembra un demonio?
Forse, le risposi, se no, come poteva scoprire l'America in un paese come questo? Non è più istruito di Don Circostanza, né più faticatore dei nostri uomini. Deve essere un demonio, ripeté Maria Grazia, e ci facemmo in fretta, senza che nessuno se ne accorgesse, il segno della Santa Croce. Marietta si fece avanti, mise una mano sul cuore, all'altezza della medaglia, e con parole ricercate parlò della birbonata dei cantonieri, i quali volevano deviare il corso del ruscello di Fontamara.
«È un sacrilegio!» disse. «Noi siamo sicure che le loro signorie penseranno a punire i cantonieri per la prepotenza!»
concluse Marietta.
«Se si trattasse di una prepotenza!» rispose subito l'impresario. «Potete star sicure che saprei io come reprimerla. Finché io sarò capo del comune, prepotenze non ce ne saranno. Ma in questo caso, mi dispiace, siete male informate. Non si tratta di una prepotenza. Segretario, spiega tu di che si tratta».
Dal gruppo degli invitati si fece avanti il segretario del comune, timido e impaurito ed evidentemente ubriaco. Prima di parlare si tolse la paglietta a caciottella.
Non si tratta di una prepotenza, balbettò il segretario.
Parola d'onore! Sotto il nuovo governo prepotenze non ne possono più succedere. Prepotenze? Giammai! È una parola proibita.
Ecco, si tratta di un atto legale, anzi, addirittura di un favore che le autorità hanno voluto fare a Fontamara.
Disse favore e si guardò attorno sorridendo. Poi cacciò di tasca un fascio di fogli e continuò più spedito.
Ecco qui una petizione con i nomi di tutti i contadini di Fontamara, insomma dei vostri mariti, senza una sola eccezione. La petizione chiede al governo, nell'interesse superiore della produzione, che il ruscello venga deviato dalle terre insufficientemente coltivate dei fontamaresi verso le terre del capoluogo, i cui proprietari possono dedicarvi maggiori capitali. Non so se voi donne potete capire certe cose.
Il segretario voleva aggiungere ancora altro, ma lo interrompemmo.
Noi sapevamo in che modo la sera precedente un certo cavalier Pelino avesse scritto i nomi dei fontamaresi su fogli di carta bianca. Imbroglioni, truffatori, speculatori, ci mettemmo a protestare. Studiate tutte le leggi per ingannare la povera gente. Quella è una petizione falsa.
L'impresario cercò di dire qualche cosa, ma non glielo permettemmo. La nostra pazienza era esaurita.
Non vogliamo più sentir chiacchiere, gridavamo. Basta coi discorsi. Ogni vostro discorso è un imbroglio. Basta coi ragionamenti. L'acqua è nostra e resterà nostra. Ti mettiamo a fuoco alla villa, come è vero Cristo.
Le parole esprimevano esattamente il nostro stato d'animo. Ma quello che ristabilì la calma fu Don Circostanza.
Queste donne hanno ragione.
Si mise a urlare, separandosi dai colleghi e venendo verso di noi.
Hanno 10 volte ragione, 100 volte ragione, 1000 volte ragione.
Noi allora tacemmo di colpo, fiduciose. Don Circostanza prendeva le nostre difese e noi sapevamo che era un grande avvocato. La sua voce suscitò in noi una commozione infantile, veramente inspiegabile. Alcune di noi non riuscirono a nascondere le lacrime.
«Queste donne hanno ragione», continuò l'amico del popolo. «Io le ho sempre difese e le difenderò sempre. Che cosa vogliono in fondo queste donne? Essere rispettate».
«È vero», interruppe Marietta e corse a baciargli le mani.
«Vogliono essere rispettate e noi dobbiamo rispettarle», continuò Don Circostanza, rivolto con braccio minaccioso verso i notabili. «Esse meritano il nostro rispetto. Queste donne non sono prepotenti. Esse sanno che la legge è purtroppo contro di loro e non vogliono andare contro la legge. Esse vogliono un accordo amichevole col podestà. Esse fanno appello al suo buon cuore. Esse non fanno appello al capo del comune, ma al benefattore, al filantropo, all'uomo che nella nostra povera terra ha scoperto l'America. È possibile un accordo?
Quando Don Circostanza ebbe finito di parlare in nostro favore, noi lo ringraziammo e alcune di noi gli baciarono le mani per le sue buone parole ed egli si pavoneggiava per i nostri complimenti. Poi vi furono varie proposte di accomodamento. Una proposta fece il canonico Don Abbacchio, un'altra il notaio, un'altra il collettore delle imposte. Ma erano proposte impossibili, perché non tenevano conto della scarsa quantità d'acqua del ruscello e degli usi dell'irrigazione. L'impresario non diceva nulla, lasciava parlare gli altri e sorrideva, col sigaro spento a un angolo della bocca. La vera soluzione la presentò Don Circostanza.
«Queste donne pretendono che la metà del ruscello non basta per irrigare le loro terre. Esse vogliono più della metà, almeno così credo di interpretare i loro desideri. Esiste perciò un solo accomodamento possibile. Bisogna lasciare al podestà i tre quarti dell'acqua del ruscello e i tre quarti dell'acqua che resta saranno per i fontamaresi. Così gli uni e gli altri avranno tre quarti, cioè un po' più della metà».
«Capisco», aggiunse Don Circostanza, «che la mia proposta danneggia enormemente il podestà, ma io faccio appello al suo buon cuore di filantropo e di benefattore».
Gli invitati, riavutisi dalla paura, si misero attorno all'impresario per supplicarlo di sacrificarsi in nostro favore. Dopo essersi fatto pregare, l'impresario finalmente cedette. Fu in fretta portato un foglio di carta. «Io vidi subito il pericolo. Se c'è da pagare qualche cosa», mi affrettai a dire, «badate che non pago».
«Non c'è nulla da pagare», spiegò ad alta voce l'impresario.
«Niente?» mi disse sottovoce la moglie di Zompa. «Se non costa niente, c'è imbroglio».
«Se ci tieni tanto a pagare», le feci osservare, «puoi benissimo pagare».
«Neanche se volessero cecarmi», essa mi rispose. «Però, se non costa niente, è certamente un imbroglio».
«Allora sarebbe meglio se tu pagassi», dissi io.
«Neanche se mi cecano»,
essa ripeté. Il notaio scarabocchiò sulla carta le parole dell'accomodamento e lo fece firmare all'impresario, al segretario comunale e a Don Circostanza come rappresentante del popolo fontamarese. Dopodiché noi ci rimettemmo in cammino per tornare a casa. In realtà nessuna di noi aveva capito in che consistesse quell'accordo.
«Meno male che è stato gratis», ripeteva Marietta come una litania. «Meno male».